conclusione anche del nostro ciclo, e quindi mi spetta, diciamo, fare questa prima relazione di questo ciclo, che non è un compito così facile visto anche il tema, e vorrei iniziare con una specie di premessa raccontandovi un caso, e spiegherò perché inizio così poi dopo. Un caso che secondo me ci permette di cominciare a vedere un po' il legame che c'è tra Calvino, e quindi anche la teologia di Calvino, e la politica, perché in un certo senso il tema che affrontiamo oggi non è solo un tema legato al concetto di teocrazia e a tutto ciò che si nasconde anche dietro questo concetto nel contesto specifico di Ginevra, perché è questo che va secondo me spiegato, ma è anche un tema che ci permette di affrontare qualcosa di più generale, che comunque ha affascinato Calvino durante tutta la sua vita, e che è quindi questo rapporto tra diciamo la politica, o in francese si dice il politico in questo caso, perché non è la politica con i partiti che conosciamo adesso, e la teologia, il pensiero teologico, anche la Chiesa e il suo ruolo nelle istituzioni pubbliche. Quindi è un programma abbastanza ampio, e ho scelto questo taglio appunto con questo inizio di un caso che conoscete, che riracconterò, poi tenterò di dare una definizione della teocrazia con alcuni spunti proprio sulla storia del concetto, ma poi proverò a spiegare un po' che cosa intendiamo quando parliamo di teocrazia a Ginevra, perché anche lì Luciano Zappella faceva notare che ci sono tantissimi, tantissime scorciatoie così sul pensiero di Calvino, e forse la teocrazia ne è anche una. E poi parlerò un po' della situazione politica di Ginevra negli anni, diciamo, un po' prima dell'arrivo di Calvino, fino più o meno alla fine della sua vita, ma questo sarà un breve panorama, ma che secondo me è utile per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Poi parlerò di ciò che Calvino ha istituito come teologo, anche come pastore della città, anche se per ragioni anche abbastanza ovvie non è mai stato pastore, nel senso che non è mai stato consacrato o ordinato pastore, però ovviamente ha anche studiato teologia, anche se in un contesto un po' più personale, perché la facoltà di teologia a Ginevra l'ha creato lui nel 1559, quindi è un percorso così iniziale della formazione pastorale comunque dappertutto, penso, in Europa. E infine l'ultimo capitolo è un po' ciò che volevo trattare comunque, che sarebbe una ripresa un po' più teologica su l'ultimo capitolo dell'istituzione della religione cristiana, che tratta appunto, che affronta il tema del governo civile, e quindi spiegare un po' all'interno di questa grandissima e secondo me ricchissima opera di Calvino ciò che Calvino fa del governo civile, come lo colloca rispetto anche alla Chiesa e rispetto anche al potere del tempo, e questo mi sembrava importante nell'ambito del nostro tema. Quindi vi riracconto abbastanza brevemente il caso di Michele Cerveto, e vi leggo questa annotazione del registro della Venerable Compagnie des Pasteurs, la Venerabile Compagnia dei Pastori di Ginevra, che riporta una decisione del Consiglio della città presa, notate la data, il 25 ottobre del 1553. E questa annotazione dice: le loro signorie, avendo ricevuto le opinioni delle chiese di Basilea, Berna, Zurigo e Sciaffusa riguardanti il caso Cerveto, hanno condannato il detto Cerveto a essere condotto a Champel, sarebbe Champel oggi, e ad esservi bruciato vivo. Ed è così che si conclude l'affaire, come si dice in francese, l'affaire Michel Servet, Michele Cerveto. Calvino chiede che la pena, che questa pena, diciamo molto violenta, sia commutata in decapitazione, non so se è molto meno violento, però comunque nel suo pensiero sì.
Arriva prima.
Ma il Consiglio conferma la sua decisione, Sarvetto viene assolvivo il 26 ottobre 1553, domani sarà la domenica della riforma, quindi abbiamo questa coincidenza di date abbastanza comunque interessante. E questa storia, come dicevo prima, è stata spesso utilizzata per appoggiare la tesi secondo la quale Calvino sarebbe stato una specie di tiranno di Ginevra. E in realtà questa visione quasi leggendaria va rivista, è stata rivista negli ultimi decenni, soprattutto questa idea va rimessa nel suo contesto storico. Allora, vorrei dire subito che il mio scopo qui non è di farmi l'avvocato di Calvino, perché secondo me è un ottimo avvocato di se stesso. Quindi io non voglio per forza difendere Calvino perché ho studiato a Ginevra, perché sono svizzera, perché chissà che cosa, no. Però vorrei far vedere come questo caso Sarvetto si collega con il nostro tema, cioè Calvino e la teocrazia, o appunto la relazione tra Chiesa e governo civile, non in qualsiasi epoca, in qualsiasi luogo, ma a Ginevra all'inizio della riforma. E quindi vi ripercorro la storia di Michele Sarvetto per quelli che non la conoscono, perché è comunque un episodio direi importante anche nella biografia di Calvino e anche segna anche un punto di passaggio a livello politico nella città di Ginevra. Quindi il 13 agosto del 1553 viene arrestato a Ginevra un medico di origini spagnole che è questo Michele Sarvetto. Sarvetto era riuscito a scappare dal carcere di Vienne, vicino in Francia, dove era incarcerato per le sue idee teologiche. Infatti Sarvetto aveva scritto diversi testi antitrinitari ed era ricercato dall'Inquisizione. Per una ragione sconosciuta, Sarvetto arriva a Ginevra, non si sa neanche bene perché scelga Ginevra, ma anche lì, anche a Ginevra, viene quasi subito arrestato. Il suo processo inizia a ottobre, è molto lungo e complesso. I magistrati civili, incapaci di valutare le posizioni teologiche ampie e anche complesse dell'accusato, chiedono a Calvino una perizia del caso. Alla fine del processo, Sarvetto e Calvino devono scrivere un riassunto delle proprie posizioni e questi riassunti vengono mandati per avere un'altra opinione, un'altra visione del caso. Questi riassunti vengono mandati alle diverse città protestanti svizzere. E dopo questa valutazione delle chiese svizzere, le chiese svizzere si pronunciano tutte all'unanimità proprio contro Sarvetto e per Calvino, cioè sostengono le tesi di Calvino, trinitarie, e condannano implicitamente, diciamo, quelle di Sarvetto. E quindi la posizione di Sarvetto è ritenuta eretica. E su questa base, appunto, i giudici di Ginevra condannano Sarvetto alla morte e viene scritto questo atto che abbiamo letto all'inizio. E allora il caso è interessante per il nostro tema, da una parte perché Sarvetto viene condannato non da un potere ecclesiastico, ma dal potere civile di Ginevra, il piccolo consiglio e i magistrati. Si potrebbe pensare che in un processo che riguarda l'ortodossia teologica di una persona, la Chiesa di Ginevra abbia qualcosa da dire. Invece la Chiesa non ha nessun ruolo in quanto istituzione in questo processo. Calvino viene chiamato per le sue competenze teologiche, ma non è investito da un mandato ecclesiale. E quindi il caso di Sarvetto va collocato nel contesto politico degli anni 1550 a Ginevra, cioè un contesto, Calvino è già in città da un po' meno di 15 anni con una pausa di 3 anni in cui è andato a Strasburgo, adesso non mi dilungo sulla biografia di Calvino, e quindi in quegli anni, 1550, Calvino appartiene, diciamo, al partito della città che è più debole. Il partito più forte in quegli anni è quello dei libertini, dei libertà, che sono guidati da un personaggio che porta lo stesso cognome del mio, ma proprio non abbiamo nessun legame, con esso, che si chiama Ami Perrin, e a volte si chiamano anche i perrinisti, questi qui, e quindi sono gli avversari, in un certo senso, del potere di una certa parte, appunto, dei magistrati, anche dei pastori della Chiesa, che difendono, appunto, una linea abbastanza austera, con un grande potere anche morale, diciamo, per la Chiesa. Invece, come indica il loro nome, i libertini sono un po' i liberali dell'epoca e quindi contestano a Calvino e alla Chiesa il suo potere. E quindi probabilmente anche sotto la loro influenza il processo di Servetto si è svolto, diciamo, in un quadro assolutamente civile, se possiamo dire così, perché ovviamente la separazione tra Stato e Chiesa non è così chiara come oggi. E quindi probabilmente questo processo si è svolto così perché gli avversari di Calvino volevano avere loro il privilegio, diciamo, avere anche il potere di questa condanna. Di conseguenza il caso Serveto è un caso politico e questa eresia antitrinitaria viene anche vista come qualcosa di, come un crimine, se vogliamo, politico, e quindi è un caso politico giudicato dal potere politico. Allora possiamo anche chiederci perché il piccolo consiglio, che sarebbe l'esecutivo della città, sia così severo nei confronti di Michele Serveto. La decisione di condannare Serveto alla morte si appoggia da una parte su una legge che esisteva a Ginevra molto chiara in materia di eresia, e l'antitrinitarismo viene considerato in quel periodo come una delle più gravi eresie, e d'altra parte la decisione di condannare Serveto si appoggia anche sul sostegno ricevuto dalle altre città protestanti della Svizzera, che sono anche alleati, diciamo, di Ginevra. Forse è interessante aggiungere a questo punto un elemento di cui riparleremo, è che l'accusa principale contro Serveto è quella di antitrinitarismo, però negli scritti di Serveto appaiono anche alcune teorie che assomigliano molto a una certa corrente anabattista. Sapete che gli anabattisti, diciamo, nel contempo in Europa, sono un po' l'ala, diciamo, carismatica della riforma, sono perseguitati sia dai riformati, diciamo, moderati, ma non è il termine giusto in questo caso, sia dalla Chiesa romana, però diciamo che la minaccia anabattista, che significa quelli che praticano il ribattesimo delle persone, questa minaccia viene vista da parte di Calvino personalmente, ma da parte di tutti i poteri politici dell'epoca, come una gravissima minaccia. Quindi questa specie di comunismo, tra virgolette, prima di Marx, viene visto come con un grande spavento da parte di tutti i poteri politici. Quindi probabilmente dietro questa condanna molto severa di Michele Serveto, c'è ovviamente il problema della Trinità, è fondamentale per la confessione di fede, per l'unità della Chiesa e diversi aspetti fondamentali, Ma forse nel pensiero di Calvino, e lo ridirò quando parlerò dell'ultimo capitolo dell'Istituzione, il pericolo, il rischio anabattista è per lui una gravissima minaccia. E quindi forse un po' anche, come dire, l'insieme delle due accuse che spiegano anche la severità appunto di questa condanna. Quindi probabilmente quando Ginevra condanna Ferzetto vuole anche respingere qualsiasi velleità che ci sarebbe in giro di tentare un colpo anabattista sulla città di Ginevra. Quindi un messaggio teologico, ma è un messaggio che ha anche una portata politica non da poco. Quindi e concludo su questo capitolo di Serveto, la condanna di Serveto rimane senza dubbio di una rara violenza ai nostri occhi, ma a livello più ampio potremmo dire che dietro la condanna a morte c'è l'idea che si possa mantenere una società per forza cristiana. Questa idea c'è ovviamente anche nella Ginevra riformata, e c'è anche l'idea che la fede possa essere regolata da una legge civile, quindi anche questo è molto legato al nostro tema. E se vediamo le cose in questa ottica, allora Serveto fa parte delle tante vittime del cristianesimo della fine del Medioevo, sia nel campo cattolico e forse a livello di numeri sarà più ampio il numero delle vittime, ma anche nel campo protestante. Se vogliamo, questo processo, questa condanna di Serveto è l'unico esempio della legalità a Ginevra in quegli anni, però ha una specie di valore un po' paradigmatico a livello delle sue motivazioni. Allora passo adesso al punto sulla teocrazia. E a dire la verità, quando ho letto il titolo, perché a me scatta sempre un po' il meccanismo, dobbiamo assolutamente combattere i pregiudizi contro tutti i pensieri e tutti i pensatori, però diciamo che la teocrazia a Ginevra o di Ginevra è sempre anche un po' qualcosa che per un protestante svizzero è un po' una cosa che è di nuovo la teocrazia di Ginevra. Allora, adesso provo a metterla appunto in prospettiva, perché c'è una teocrazia a Ginevra, ma bisogna capire come funziona, che cosa vuol dire. E in un certo senso nella mia metodologia per preparare questa relazione ho sempre messo un punto interrogativo dopo teocrazia di Ginevra o teocrazia a Ginevra. Per interrogare più umilmente, ma anche più, diciamo, onestamente possibile questo concetto. E quindi bisogna ridire qui che per secoli questa tesi della teocrazia come forma di governo a Ginevra durante il XVI secolo è stata una visione condivisa sia a livello accademico sia a livello, diciamo, della storia popolare. A Ginevra regnava la Chiesa, cioè l'istituzione legata a Dio. O meglio, la Chiesa, i suoi pastori erano i capi della città e Calvino era il capo dei capi. Questa è la visione un po' grossolana, che comunque è stata una certa visione, ma se prendete libri che sono stati scritti alla fine dell'Ottocento, anche all'inizio del Novecento, c'è ancora questa idea. E appunto al teologo, a Calvino, è stato attribuito molto spesso il ruolo di un despota, di una specie di capo spirituale e politico della piccola città di Ginevra, una piccola città di Ginevra quando arriva Calvino. I paralleli moderni non sono molto utili, forse quello più vicino, se vogliamo rimanere in questa prospettiva che cercherò di modificare, io penserei al Tibet e al Dalai Lama, non di adesso, ma di prima dell'invasione cinese. Allora, adesso, in questi appunto ultimi decenni, la storiografia calviniana ha imboccato altre strade, non solo su questo tema, ma su tantissimi altri temi. Ha ripreso e ristudiato questa immagine e oggi possiamo dire che quasi nessuno studioso pensa che Calvino sia stato un despota, proprio un despota, diciamo. Allora che il francese abbia avuto un ruolo di primo piano dal 1541, quando torna da Strasburgo alla sua morte nel 1564, questo fatto è scontato, ma questo ruolo non può essere paragonato a quello di un despota. Calvino è stato un riformatore, in questo caso è stato anche un personaggio con un forte, forte senso della strategia, un personaggio intelligente, preparato, anche pragmatico, che ha saputo usare un'occasione storica, che era la riforma di Ginevra, perché non è lui che ha deciso la riforma di Ginevra, ha quindi colto questa occasione storica per mettere in atto il suo programma teologico di organizzazione della Chiesa e potremmo dire di conseguenza anche della città, quindi anche a livello civile, della società, se vogliamo. Questo grande programma è ovviamente questo, cioè l'istituzione della religione cristiana, che è l'opera che accompagna Calvino durante tutta la sua vita, l'edizione più completa, quella che usiamo anche, diciamo, a livello di studio, in francese quella del 1560. Ma c'è una lista impressionante, già anche un'edizione in italiano, non so, del 1550, credo. Quindi fin dall'inizio un'opera che viene tradotta anche in inglese, ovviamente è scritta in latino e in francese come edizione originale, e poi viene tradotta quasi, quasi subito. È un'opera di un'importanza assolutamente decisiva. Noto che diciamo, in Italia, a livello di, come dire, del protestantesimo, ma non solo all'interno del mondo protestante, ma quando si parla di protestantesimo, anche questa immensa opera di Calvino è poco conosciuta, è molto meno conosciuta, tutta l'opera di Calvino, di quella di Lutero, ma questo lo sapete. Quindi, se adesso tentiamo di definire la teocrazia e in particolare cos'è la teocrazia di Ginevra, potremmo iniziare dicendo che la teocrazia caratterizza tutte le società europee del Medioevo. La società del Medioevo è una società cristiana, in cui il potere politico, il potere giudiziario, il potere religioso non sono separati. La teocrazia del Medioevo si esprime nel governo di Dio sul mondo mediante l'opera della Chiesa e in particolare del suo vicario, il Papa. E in questa visione il potere politico è posto al servizio della Chiesa. Ovviamente la teocrazia a Ginevra, se teocrazia c'è stata, non è questa teocrazia. Alcuni studiosi dicono che in un certo senso il potere della gerarchia cattolica di prima della Riforma viene sostituito dal potere dei pastori nella città. Secondo me il paragone non funziona, da una parte perché i pastori, al contrario della gerarchia cattolica, non possiedono alcun bene, cioè non sono proprietari, non hanno terreni, non hanno un'importanza, diciamo, anche a livello amministrativo, potremmo dire. D'altra parte, e forse questo è il punto fondamentale, perché nella visione calviniana, il rapporto tra il governo civile, ciò che Calvino chiama il magistrato, le magistrat, quindi il rapporto tra il governo civile e la Chiesa, è un rapporto non di subordinazione, ma di uguaglianza. E questa è un'idea nuova, anche se non è ancora forse moderna, però è un'idea nuova. C'è un dialogo, diciamo, alla pari tra potere civile e la Chiesa. Quindi questa uguaglianza però si caratterizza con un terzo punto di riferimento che nel pensiero di Calvino è sempre Dio e la legge di Dio. Quindi il potere civile e il potere della Chiesa sono uguali di fronte alla volontà di Dio, cioè di fronte alla legge di Dio. E allora in questo senso si può parlare di teocrazia a Ginevra all'epoca di Calvino, cioè di un regime in cui tutta l'autorità deriva da Dio. Il magistrato come il pastore rendono conto del loro operare a Dio stesso, non alla Chiesa o a una qualsiasi autorità umana. Quindi in questo senso abbastanza particolare, vedete che è diverso dal senso della teocrazia, diciamo, medioevale, in questo senso si può parlare di teocrazia. Ma non possiamo immaginare che la teocrazia a Ginevra durante la Riforma sia una creazione ex nihilo. E allora qual è la specificità della situazione di Ginevra quando Calvino arriva in città? La piccola Repubblica di Ginevra, proprio piccola come città, è appena nata, o nasce più o meno nello stesso momento, quindi nel 1536, Ginevra ha cacciato il suo vescovo e si ritrova in una specie di vuoto a livello religioso. In un certo senso la società cristiana del Medioevo non sparisce con l'avvento della Repubblica di Ginevra, ma si trasforma. Il legame fra il politico e il religioso si mantiene, ma va rivisto nel senso, diciamo, del significato dell'adesione di Ginevra alla Riforma protestante. La Chiesa, la nuova Chiesa, deve dunque assumere un ruolo completamente diverso a livello di impostazione teologica, e questo lo farà, diciamo, naturalmente, ma il suo ruolo a livello civile sarà abbastanza simile a quello della Chiesa di prima. La Repubblica di Ginevra, con l'aiuto di Calvino e di Farel, vuole introdurre una nuova istituzione chiesa, la nuova nel senso di rinnovata, combattendo due tipi di organizzazione, il primo gerarchico della Chiesa romana e il secondo anarchico degli anabattisti, che rifiutano i ministeri ordinati e danno tutto il potere al popolo. Adesso una visione molto grossolana, ma diciamo ci sono comunque, e questo secondo me è molto interessante, perché di solito immaginiamo la riforma dappertutto, ma anche a Ginevra, come una riforma, diciamo, con il passaggio, diciamo, della Chiesa cattolica alla Chiesa riformata, e poi l'antagonismo lo limitiamo a una contrapposizione tra riforma, diciamo, moderata e cattolicesimo. Invece fin dall'inizio, sia per Farel, che è meno importante a livello di pensiero, a livello teorico di Calvino, sia per Calvino, c'è un'altra minaccia che bisogna combattere, ed è quella dell'ala, diciamo, un po' carismatica della riforma, gli entusiasti, Schwärmer, come si dice in tedesco. E quindi tutto lo scopo di Calvino in questo periodo della sua vita, e che in un certo senso viene ripreso nell'istituzione della religione cristiana, perché appunto si tratta di istituire questa nuova chiesa, francese l'espressione è dresser l'église, quindi stabilire la chiesa, quindi Calvino cerca di organizzare la chiesa senza la gerarchia, ma le affida un potere uguale al potere civile, e quindi lo scopo è di realizzare, anche se le parole non sono sue, una società cristiana di un nuovo genere che faccia dialogare alla pari potere politico e potere spirituale. E quindi, come vediamo, nella prima metà del XVI secolo la Chiesa e il potere politico sono strettamente collegati dappertutto, cioè nel campo cattolico, ovviamente perché si mantiene l'organizzazione di prima, ma anche nel campo protestante. Tutti i regolamenti che riguardano le attività ecclesiastiche vengono approvati con leggi come leggi di Stato. Ogni governo è impegnato a mantenere e a salvaguardare, la religione cristiana. Nell'Europa del XVI secolo, ed è Giorgio Turm che parla di quest'anno, che accenna a questo fatto, l'ateismo non è solo un'opinione, è anche un delitto. Quindi il massimo delitto, dice Turm, punibile con la pena capitale, perché chi nega Dio o lo offende, offende e nega la verità e costituisce una minaccia per il vivere civile. Di conseguenza a Ginevra, come ovunque, chi si rischia a contraddire la religione cristiana, anche nella sua forma riformata, è passibile di sanzioni e di provvedimenti. Adesso non vorrei annoiarvi troppo con elementi di storia, ma mi sembra sano parlare di questo tema senza darvi una piccola idea della situazione di Ginevra, appunto poco prima dell'arrivo di Calvino, con la nascita di questa Repubblica e poi anche fino agli anni più o meno 1540. Forse come panorama geografico rispetto ai confini anche di adesso, soprattutto in Europa, anche ovviamente in Italia, ma per la vostra informazione, per quelli di voi che forse non hanno molto presente la geografia svizzera, i 22 cantoni, i semicantoni, eccetera, dico semplicemente questa cosa: Ginevra all'epoca non è svizzera, non è una città svizzera, è una città invece, appunto, questo lo dirò, che a partire della metà degli anni 20 del XVI secolo cerca delle alleanze con la Confederazione Elvetica e innanzitutto con i cantoni più vicini, che sono quello di Berna e quello di Friburgo. Prima più o meno nello stesso tempo che in cui Zurigo aderisce alla riforma, Berna poi aderisce subito dopo, Friburgo non aderirà alla riforma, rimane un cantone molto cattolico ancora oggi, e comunque c'è un po' questo movimento verso nord, diciamo, da parte dei genevrini, che sono un po' in un momento di crisi e cercano di separarsi, di allontanarsi un po' dal potere che hanno in città, cioè quello della Savoia, e hanno un principe vescovo che è alla guida della città. È una piccola città che ha una certa importanza a livello commerciale, economico, ma è una città che diventerà importante con l'inizio della riforma, con gli eventi poi collaterali, soprattutto in Francia e anche in Italia, e diventerà negli anni poi più o meno della morte di Calvino una città di rifugio per i protestanti di un po' dappertutto, ma anche molti italiani, e quindi è una città che poi crescerà anche a livello di numeri e anche a livello poi di prestigio, di importanza internazionale. All'inizio del XVI secolo Ginevra è una città feudale, sottomessa all'autorità di questo principe vescovo, alleato della Francia. Ma appunto negli anni 20 più o meno una parte del consiglio della città auspica un'alleanza con la Confederazione Elvetica e in particolare con i cantoni di Berna e di Friburgo. Nel 1525, che è l'anno in cui Zurigo aderisce alla riforma, la maggior parte degli Huguenots presenti a Ginevra lasciano la città e cercano rifugio a Friburgo. Hanno un po' scelto male la città, ma vabbè, poi torneranno a Ginevra. È molto interessante la storia di questa parola Huguenot, perché, allora poi sono storie, sapete che la filologia non è una scienza che può dare risposte definitive, ma alcune cose le può anche dire. Questo termine Huguenot, che si scrive E-I-G-U-E-N-O-T, se avessi il PowerPoint scriverei il PowerPoint questa cosa, e Questa parola, una parola poi diciamo diventata francese così, I don't know, però che proviene probabilmente da una parola del, in svizzero tedesco, Agnos, Agnose in tedesco, che significa confederato. Quindi gli Huguenot a Ginevra erano i, diciamo, quelli che sostenevano l'alleanza con i cantoni svizzeri, molto probabilmente. Saranno anche quelli, dopo, quando torneranno, dopo essere stati a Friburgo, poi Friburgo rimane cattolico, dopo scappano e tornano a Ginevra. Comunque, questi Huguenot, che sono quindi favorevoli all'alleanza con la Svizzera, avranno, diciamo, loro stesso forse non un destino particolare, ma questa parola avrà un destino molto particolare, perché è la parola che poi in francese, diciamo, di Francia diventerà Huguenot e quindi anche Ugonotto in italiano. Quindi l'origine molto probabilmente del termine Ugonotto è questo Agnos, del dialetto degli dialetti svizzeri tedeschi dell'epoca, che forse all'inizio non è neanche legato al protestantesimo, è legato a livello appunto politico con i partigiani, i sostenitori, diciamo, della confederazione elvetica. E quindi, per non allungare troppo, vi dico semplicemente che nel 1526 Ginevra firma un accordo di, si chiama così, con borghesia, con i cantoni di Berna e di Friburgo, e quando andremo a Ginevra vedremo ancora davanti al muro dei riformatori, anche se il muro dei riformatori è una cosa molto recente, ma comunque per terra c'è ancora oggi la bandiera di Berna e quella di Friburgo che richiamano appunto questa con borghesia, che è un po' l'inizio del movimento, diciamo, di emancipazione della città di Ginevra. E quindi questa comborghesia impegna gli uni e gli altri a difendersi reciprocamente, ovviamente favorisce piuttosto Ginevra, che è piccola e abbastanza debole, i cantoni svizzeri sono abbastanza pragmatici, quindi sanno bene che forse una porta aperta su Ginevra non è così inutile. Poi negli anni successivi, pian pianino, il potere di questo principe vescovo che è stato costretto a fare questa alleanza diminuisce e, come dicevo prima, nel 1533 si ritira il principe vescovo. Anche in questi anni le istituzioni si modificano un po' a Ginevra, esisteva già il piccolo consiglio, sarebbe l'esecutivo, che poi ancora oggi è della realtà nei cantoni svizzeri, questo potere non si chiama più piccolo consiglio, ma comunque è rimasto in un certo senso nell'organizzazione bicamerale dei cantoni, e quindi il piccolo consiglio esisteva già e si mantiene, ma accanto viene creato il consiglio dei 200, che è una specie di parlamento con appunto 200 deputati. Questo è interessante perché questa istituzione civile viene proprio copiata dal modello dei cantoni svizzeri. Quindi ancora prima che la Repubblica sia proprio dichiarata si vede, si sente, si percepisce questa evoluzione verso una, diciamo, un'alleanza sempre più forte con la Confederazione Svizzera. A dire la verità, Ginevra aderirà, diventerà un cantone svizzero solo nel 1848, quindi c'è ancora un po' di tempo da percorrere. La cosa che ci interessa a livello di teologia, di storia anche della riforma a Ginevra, è che fin dagli primi anni della riforma, cioè fin dagli anni 20, i mercanti tedeschi che vengono in città per le diverse fiere diffondono le idee della riforma, quindi le idee della riforma arrivano, come in molte città in Europa, negli anni 20 ci sono già in città e cominciano a radunarsi alcuni gruppi di persone che si trovano d'accordo con questa idea, in modo segreto, in modo clandestino. Un personaggio molto importante per questo inizio, per il momento in cui la riforma prende piede un po' nella città, e l'arrivo nel 1528 di Guillaume Farel, Guglielmo Farel, che anche lui è francese, viene da Gap, nelle Alpe della Francia, quindi non molto lontano da Ginevra, ma comunque un francese, e arriva in città per sviluppare, oggi diremmo forse evangelizzare un po' la città. Ed è interessante vedere che in quegli anni, cioè della fine degli anni 20, la maggior parte della classe dirigente della città aderisce alla riforma, più o meno apertamente. C'è un movimento dei borghesi della città, persone che hanno anche un certo ruolo spesso a livello politico, sono almeno quelli che chiameremmo nelle nostre chiese simpatizzanti delle idee della riforma. Quindi in quel momento, inizio degli anni 30, il principe vescovo si ritira dal potere e la città si dichiara una repubblica, diciamo, autonoma, che ha questa borghesia con gli svizzeri, ma si è separata, diciamo, definitivamente, anche se poi la Savoia, anche la Francia cercheranno di riprendere Ginevra, ma non ci riusciranno, e quindi la Repubblica borghese, diciamo, tipica degli anni del XVI secolo, nasce e questo modello di Ginevra si ritrova anche altrove, e c'è sicuramente un legame tra l'ascensione della borghesia e la diffusione poi del protestantesimo. Non mi fermo forse sulle ragioni di questa adesione della borghesia alla riforma, anche perché sono abbastanza complesse. Possiamo dire che ci sono motivi religiosi. Probabilmente i borghesi già alla fine del 400 vedono con un certo sospetto alcuni abusi a livello anche appunto economico, di gestione, diciamo, vedono con sospetto questi abusi da parte almeno di una parte della Chiesa romana. E i borghesi si trovano abbastanza presto d'accordo con le idee di Lutero. Ma forse nel caso di Ginevra ci sono anche alcune ragioni politiche che rafforzano queste ragioni religiose, e come sappiamo questo anche molto presente, questo elemento è molto presente in Germania, perché questi borghesi vedono anche con un certo sospetto il tentativo del re di Savoia appunto di riprendere Ginevra, perché sanno benissimo che con questo potere feudale lo sviluppo del loro commercio, dei loro affari, non sarebbe così facile come sotto il regime di una repubblica. E quindi in un certo senso questi borghesi, questi mercanti, sostengono anche la riforma per un motivo politico. Il passo successivo che ci interessa è ovviamente il momento in cui Ginevra, Repubblica, giovane Repubblica, decide formalmente di aderire alla riforma protestante. E allora, pian pianino, appunto negli anni 33-34, il protestantesimo viene, diciamo, un po' pubblicizzato, diventa più pubblico, la gente si nasconde meno, nascono dei gruppi, Farel in giro a... tutti lo conoscono come un pastore, e poi alla fine, in quegli anni, si organizza un culto in piazza. Ovviamente le chiese non sono ancora state riusate per il nuovo culto, però a un certo momento, apertamente, questo gruppo importante di protestanti organizza un culto in piazza, diciamo, un culto proprio pubblico per farsi vedere senza appunto la paura delle sanzioni. E da quel momento in poi il movimento si accelera, e nel 1535 il Consiglio dei 200 sospende la messa, e quindi è il segno concreto del passaggio di Ginevra alla riforma. I cattolici sono tollerati in città, ma il loro ruolo è sempre minore, sempre più marginale, diciamo, anche nelle attività economiche. E infine, il 21 maggio 1586, il Consiglio Generale, che sarebbe una specie di Landsgemeinde per quelli che sanno cos'è, cioè l'assemblea di tutti i cittadini della città, il Consiglio Generale conferma l'adesione della città alla riforma, quindi 1586. Esattamente nel contempo Calvino arriva in città, perché sembra che Calvino sia arrivato a Ginevra per la prima volta ad aprile del 36, quindi siamo lì. E all'inizio Calvino, che è molto giovane, perché appunto se facciamo il conto abbiamo 27 anni tra la sua nascita e 1536, Calvino, che è un giurista molto preparato, ma anche un umanista, che ha studiato molto l'antichità e che poi negli ultimi anni della sua formazione si è anche messo a leggere i padri della Chiesa, per esempio, quindi una persona estremamente colta, come potevano essere colte le persone diciamo, famose dell'umanesimo, anche del protestantesimo dell'epoca. E quindi Calvino viene assunto come collaboratore di Farel e rimane in città 2 anni, fino al 1538. Allora, fin dall'inizio, Calvino, che a modo suo probabilmente è un leader, quindi cerca proprio di trascinare gli altri dietro alle sue idee, Calvino lavora alla sua riforma per la Chiesa e anche alla sua riforma per la città. E una delle prime cose che Calvino vuole assolutamente fare, anche perché è necessaria, è organizzare, dressi l'Église, organizzare la Chiesa. E allora sono organizzate delle formazioni teologiche per tutti nella cattedrale di Ginevra, cattedrale ovviamente ex cattolica, un po' assurdo, un po' anacronistico dire questo, ma ancora oggi la cattedrale Saint-Pierre è un po' un landmark, si direbbe in inglese, un punto importante della città, un punto di riferimento della città, non solo a livello religioso. Calvino ha già cominciato a scrivere il suo catechismo, vi leggerò un breve estratto del catechismo dopo, si impegna ovviamente per l'organizzazione dei culti, la cura della predicazione, la celebrazione della cena del Signore, una volta al mese, decide lui, anche se i bernesi, che sono quelli che hanno un po' l'occhio così sulle cerimonie religiose, i bernesi celebrano la Santa Cena fino a pochi decenni fa. 3 o 4 volte all'anno. Invece Calvino è un sostenitore abbastanza, diciamo, forte della Santa Cena mensile, se possiamo dire, cioè più frequente almeno. E poi, e questo è un po' l'elemento, la goccia che fa traboccare il vaso, Calvino pensa che per rafforzare l'obbedienza del popolo al governo si deve proporre ai cittadini di sottoscrivere a una confessione di fede. E qui ritroviamo ovviamente il nostro tema. Allora questo elemento ovviamente non piace, e un'altra cosa che non piace è che tutta la città cambia proprio volto con l'arrivo della riforma. Il potere civile, sotto la pressione anche di queste nuove idee religiose, cerca una maniera per mettere in pratica la libertà politica della Repubblica e la responsabilità individuale di ogni cittadino credente. E allora si rafforzano le misure contro il lusso, per la sobrietà, diversi locali vengono chiusi, l'abuso di alcol è severamente punito, e queste cose. E Ginevra diventa abbastanza austera come città, in senso morale, e quindi cresce anche una certa insoddisfazione popolare. Dico solo ancora questa cosa, c'era un inno in città che si cantava all'epoca, ovviamente un inno religioso, che diceva in francese «Tu es mon frère en Christ», «Sei mio fratello in Cristo», e i cittadini di Ginevra avevano cambiato, ovviamente in francese c'è il gioco di parole, non in italiano, «Tuez mon frère en Christ», cioè uccidete mio fratello in Cristo. Ecco. Bene, vedo che il tempo va avanti molto più veloce che pensavo, quindi devo passare subito a ciò che fa Calvino non in questi primi due anni, ma quando ritorna. Calvino ritorna a Ginevra nell'autunno del 1541, è stato a Strasburgo per tre anni, ha fatto il pastore dei rifugiati protestanti francesi nella città e lui non voleva per niente tornare a Ginevra, un incubo, quando leggete cosa pensa di Ginevra, no, un disastro, mai più, no, no, non parlatemi di Ginevra, non ci metto più piede. Invece le autorità ginevrine sono consapevoli della sua capacità anche e quindi diciamo, lo spingono ad accettare di tornare almeno per un periodo breve e invece quando Calvino torna nel 1541, sposato, torna e non ripartirà mai e morirà poi a Ginevra nel 1564. Quindi quando torna il suo primo passo viene compiuto con la redazione delle ordonnances ecclesiastiques, delle, non so come si dice, ordinanze ecclesiastiche, quindi una specie di regolamento della Chiesa. In particolare le ordonnances stabiliscono i quattro ministeri del governo della Chiesa, dottore, pastore, diacono e anziano. E Calvino viene ovviamente anche incaricato di mettere in pratica queste regole. È interessante vedere che in altre città, come Zurigo e Basilea, sono i magistrati a governare e gestire le questioni di morale e di vita sociale, mettendosi al posto dell'antica gerarchia cattolica. A Ginevra, invece, la situazione è diversa. Infatti Calvino considera che tutte le questioni che riguardano la religione e l'etica debbano essere trattate dalla Chiesa. Per questa ragione il riformatore propone la creazione del consistoire, che è rimasto nel nostro linguaggio ecclesiastico con il termine consistoro, che non significa più la stessa cosa, quindi consistoire, e che è una creazione, se vogliamo, non proprio nuova, perché il consistoro dei cardinali esisteva già nella Chiesa romana, ma è originale nel senso che il consistoire non esiste da nessun'altra parte, cioè negli altri paesi o cantoni protestanti. L'originalità viene dal fatto che i membri sono i pastori della venerabile compagnia dei pastori, 9 all'inizio, però all'interno di questo consistoire ci sono anche 12 membri dei consigli della città e quindi si tratta di un organo misto. Cos'è questo consistoire? Questo consistoire non è un tribunale nel senso stretto del termine, perché il potere giudiziario rimane nelle mani dei consigli, come abbiamo visto con il caso di Michele Cerveto, ma il consistoire è un tribunale morale che giudica le questioni relative all'etica dei cittadini, alla conformità del loro comportamento e della loro vita con la fede cristiana. E poi vediamo qui ciò che dicevamo all'inizio, il consistoire, il consistoro, è anche responsabile di vegliare all'ortodossia della fede e deve quindi verificare che dottrine ritenute eterodosse non si infiltrino a Ginevra, per esempio appunto l'anabattismo. Quindi è molto strano che non sia stato il consistoire a giudicare Cerveto, quando vediamo quali erano i poteri del consistoire. Quindi capiamo bene che dietro l'affare, dietro il caso di Michele Cerveto, scusate ma per me è molto difficile tradurre tutte queste parole in italiano, non lo faccio per niente apposta, dietro il caso di Michele Cerveto c'è anche la porta in gioco è anche qualcosa che riguarda il potere politico, come vediamo bene, perché in un certo senso il consistoire non può esercitare il suo ruolo nel caso del processo di Cerveto. E l'altra cosa che bisogna sottolineare, che è anche molto interessante, è che nelle altre città protestanti della Svizzera questi compiti che ho appena descritto del consistoire di Ginevra spettano sempre e solo alle autorità civili. Invece a Ginevra Calvino impone questa visione diversa con appunto l'attribuzione di queste competenze, prerogative al consistoire, non al potere civile. Allora, questa organizzazione molto nuova e abbastanza originale, questa disciplina ecclesiastica, provoca tensioni tra i pastori e i consigli. Innanzitutto per una questione che è un po' paradigmatica, che è meno importante del processo di Cerveto, però nello stesso tempo è la stessa cosa che fa problema o provoca tensioni, questa questione è la questione della scomunica. Anche noi scomunicavamo. La scomunica viene considerata dagli uni, come Calvino, una sanzione puramente spirituale, ma da altri invece la scomunica viene considerata come una sanzione che ha anche conseguenze civili. Perché cosa significa? Significa che una volta al mese, o quando si celebra la cena del Signore, alcuni sono privati, hanno ricevuto questo divieto di partecipare alla Santa Cena per il loro comportamento, ovviamente. E quindi potete immaginare nella società dell'epoca, che non è la nostra, in cui solo una parte piccola della gente va in chiesa, ma in cui tutta la società si ritrova in chiesa, quella che viene censurato, che viene scomunicato, vede comunque poi delle conseguenze di questa condanna su non solo la sua reputazione, ma immagino se qualcuno che è un mercante, per esempio, rischia anche di perdere i clienti. Quindi probabilmente in questa decisione e questa tensione tra il potere civile e il potere ecclesiastico per prenderla, dice anche qualcosa della tensione sul potere in generale nella città, perché la decisione della scomunica non è qualcosa da poco. Io adesso non vorrei trattenervi troppo a lungo, ma vi dico alcune cose appunto sull'ultimo capitolo dell'istituzione della religione cristiana, anche perché mi sembrerebbe un po' peccato non affrontare almeno una minima parte di questo capitolo molto complesso, ma anche molto interessante, anche un'occasione secondo me per parlare un po' di questa opera di Calvino, troppo poco conosciuta, direi. Quindi questa è piuttosto una riflessione, teologica, e forse ci permette di capire un po' meglio l'intreccio che c'è nel pensiero di Calvino tra la sua visione della Chiesa, poi di tutto ciò che riguarda la Chiesa, e il potere civile. È interessante notare che questo capitolo è proprio l'ultimo dell'istituzione del governo civile, è il libro 20, ventesimo, del quarto libro dell'istituzione. Dico brevemente che l'istituzione della religione cristiana nella sua versione più ampia comprende quattro libri, questo è interessante saperlo, penso che in un secondo tempo si potrà anche leggere il testo integrale di questa relazione da qualche parte, quindi non leggo e parlo così, e poi se volete tornare su questi dettagli dei libri lo potete fare in un secondo tempo, ma interessante comunque riprendere un po' la struttura di questa opera. Quindi il primo libro tratta della dottrina di Dio, come si deve fare per fare una dogmatica che stia in piedi, quindi dottrina di Dio e in particolare i temi della creazione e della provvidenza, tema teologico fondamentale nella teologia di Calvino. Il secondo libro tratta dei fondamenti della dottrina della redenzione, con una discussione sul peccato umano e sull'opera del Redentore, quindi di Cristo. Il terzo libro tratta dell'applicazione della redenzione al singolo individuo e include un'analisi della dottrina della fede della giustificazione, tema anche lì molto importante per la riforma, e il famoso tema della predestinazione, anche lì parte delle cose che sono state attribuite a Calvino così un po' in modo forse troppo sintetico, anche se certo Calvino parla della predestinazione, ma bisognerebbe riprendere tutto il suo pensiero su questo tema e anche l'evoluzione che ha fatto su questo aspetto della sua teologia. E poi il quarto libro tratta della vita della comunità dei redenti, quindi la Chiesa, e si sofferma su vari argomenti di immediata rilevanza per la Chiesa, cioè i ministeri, di cui parlerà il professor Maffei, i sacramenti e anche il rapporto della Chiesa con lo Stato, appunto, ultimo capitolo. Allora mi fermo un attimo su questo capitolo per concludere e vorrei sottolinearne alcuni aspetti. È molto interessante il modo in cui Calvino collega in questo capitolo la dottrina teologica, l'organizzazione del potere civile, non dimentichiamo che Calvino è un giurista, e la struttura della Chiesa. E nello stesso tempo bisogna sempre ricordare, e lo fa molto bene Everard Busch nel libro che la Claudiana ha pubblicato adesso nel 2008, che è la teologia di Calvino, non bisogna mai dimenticare, dice Busch, senza niente con il presidente, un Busch tedesco, con la C. Quindi Busch dice il principio basilare di Calvino può essere definito con la formula della sovranità di Dio. E come dicevo all'inizio, anche se Calvino pensa il potere politico e il potere religioso, diciamo, su un livello di uguaglianza, li mette sempre tutti e due di fronte al potere religioso, di fronte alla volontà, diciamo, di Dio, e ancora più precisamente di fronte alla legge di Dio. E questo, secondo me, molto importante, è il tema della sovranità di Dio, è presente dall'inizio alla fine della teologia di Calvino. Non per caso, sullo stemma della Chiesa di Ginevra, il motto è Soli Deo Gloria, quindi la gloria di Dio è proprio la cosa principale, il fondamento di tutto. Si parte e si ritorna sempre. Allora volevo, per darvi una piccola idea così, anche perché secondo me è bello, semplicemente, adesso l'ho tradotto io, quindi non sarà una traduzione perfetta, ho tradotto i primi 6 articoli del Catechismo di Ginevra, che ha scritto Calvino nel 1545, per illustrare appunto l'importanza di questa sovranità di Dio, perché se non capiamo questo, secondo me ci inganniamo un po' nella nostra comprensione del rapporto tra Stato e Chiesa. Allora, il Catechismo di Ginevra, come probabilmente sapete, è sempre una serie di domande del maestro e risposte, anche abbastanza articolate, dei bambini, degli allievi. La prima, il catechismo inizia così. Qual è il principale fine della vita umana? E l'allievo risponde, conoscere Dio. Qual è il principale fine della vita umana? Conoscere Dio. Seconda domanda, perché dici questo? Risposta, perché ci ha creati e fatti nascere affinché Egli sia glorificato in noi. Ed è giusto che riferiamo la nostra vita alla sua gloria, perché Egli ne è il principio. Terza, e qual è il sovrano bene degli uomini? Risposta, proprio questo. Quarta domanda, perché lo chiami il sovrano bene? Risposta, perché senza questo la nostra condizione è più infelice di quella delle bestie selvagge. Quinta, in questo modo vediamo che non c'è infelicità più grande che vivere non secondo Dio. Risposta, esattamente. Sesta, ma qual è la vera e retta conoscenza di Dio? risposta quando lo si conosce per onorarlo, per glorificarlo. Quindi questa è l'impostazione del catechismo, quindi non dico che bisogna riprenderlo così, perché secondo me faremo molta fatica, ma la dice molto lunga su ciò che diceva Bush prima che citavo, cioè sull'importanza assolutamente fondamentale, prima ancora di tutte le teorie che si sono fatte intorno alla predestinazione, importanza cardine della sovranità di Dio. Quindi, e francamente mi avvicino alla conclusione, come vediamo da questi primi articoli del Catechismo, la sovranità di Dio è un elemento fondante, elemento però strettamente collegato a quello della salvezza dell'essere umano. A questi due elementi corrispondono due risposte dell'essere umano. Alla salvezza tramite la misericordia di Dio risponde la fede, e alla libertà sovrana di Dio risponde l'obbedienza. E anche questo tema dell'obbedienza lo possiamo già percepire come un elemento estremamente importante in tutto il discorso sul governo civile. Allora, perché Calvino scrive questo ultimo capitolo? Perché questa riflessione all'interno di una somma teologica, una dogmatica? Innanzitutto perché Calvino include la questione del governo civile nella problematica della vita della comunità dei redenti, cioè della Chiesa. La santificazione, sapete che la santificazione è anche una dottrina calviniana molto importante, parentesi che apro e chiudo, i metodisti pensano sempre che la santificazione sia loro, è anche vero, però Calvino ne ha parlato un po' prima. Quindi la santificazione implica anche il ruolo politico, la gestione dei rapporti tra Chiesa e Stato. L'agire cristiano implica anche di regolare, di organizzare questi rapporti. Ma c'è anche un altro scopo a questo trattato sul governo civile, appunto un aspetto legato alla situazione storica internazionale, cioè al rischio rappresentato dal progetto politico di Münster, diciamo, degli anabattisti. E questo è molto chiaro, adesso non vi rileggo i passaggi, però Calvino presenta il piano di questo trattato sul governo civile e proprio il primo capitolo è contro gli anabattisti. Quindi lo scopo è molto chiaro. E Calvino, non lo dimentichiamo, dedica l'istituzione al re di Francia. Quindi non è un rivoluzionario, questo lo sapevamo già, però diciamo il suo scopo è anche molto chiaro a livello politico. Bisogna evitare di ricadere in un potere, diciamo, assoluto a modo suo, come poteva essere quello degli anabattisti. Calvino scrive, adesso è la mia traduzione, poiché cercare di rinchiudere il regno di Cristo sotto gli elementi di questo mondo è una follia, pensiamo piuttosto che, come ce lo insegna chiaramente la Scrittura, il frutto che dobbiamo ricevere dalla grazia di Cristo sia spirituale, siamo attenti a mantenere dentro i suoi limiti la libertà che ci è promessa e offerta in Cristo stesso. E questa è proprio un'accusa contro gli anabattisti che porta sulla comprensione della libertà in Cristo. E quindi in questo senso Calvino è sulla stessa linea di Lutero, nel senso che per gli anabattisti la libertà va realizzata subito, il regno qui adesso realizzato anche a livello concreto della politica. Invece per Calvino questa è la porta aperta all'anarchia e al disordine che produce violenza e ingiustizia. E quindi questa visione immediata della libertà è anche per Calvino un abuso di potere, un'idolatria, dice. Il regno spirituale e la res pubblica devono rimanere per Calvino cose separate. In questo senso questo 20° capitolo ha qualcosa di moderno. perché sono pensate, collegate insieme per organizzare la società, il potere civile e, diciamo, il potere spirituale, la Chiesa, però sono anche pensati come cose separate. In questo senso abbiamo già un accenno a una certa modernità, diciamo. Adesso mi fermo, dirò ancora due parole di conclusione, perché secondo me se no diventa troppo lungo. Vi dico solo che avevo previsto, poi ci sarà sulla versione scritta, una breve riflessione su appunto l'importanza della legge di Dio in questo sviluppo della teoria anche politica di Calvino in questo capitolo, la legge di Dio che nella teologia di Calvino implica non più solo due usi come nella teologia di Lutero, ma tre. E il terzo uso della legge, famoso in Calvino, ma che altri teologi hanno anche, diciamo, difeso, che l'uso didattico permette appunto alla legge di Dio di essere molto in interazione, in collegamento con tutta la riflessione sul potere politico. Ma sarebbe troppo lungo adesso soffermarmi su questo, anche abbastanza, diciamo, preciso e complesso, quindi lo lascio. Concludo e dico semplicemente questa cosa. Il testo di Calvino, questo 20° capitolo dell'ultimo libro dell'Istituzione, non apre proprio le porte a un pensiero di tipo strettamente democratico. Forse ne pone alcune basi, ma non bisogna neanche esagerare il ruolo di Calvino, dico bene, di Calvino, non del calvinismo, ma di Calvino, nel processo, nell'evoluzione del pensiero europeo che poi diventerà moderno e che permetterà anche la nascita delle prime democrazie, diciamo. C'è un accenno verso la fine proprio la fine della fine, quindi negli ultimi capitoli del capitolo 20, in cui Calvino ipotizza la possibilità, non per il popolo, mai per il popolo, Calvino è un borghese, questo va ribadito, in cui Calvino ipotizza la possibilità per quelli che lui chiama i magistrati intermediari, quindi non i più alti ma alcuni funzionari così di livello medio, diciamo anche nella gerarchia dello Stato, ipotizza la possibilità per questi magistrati di eventualmente resistere a un potere politico che diventerebbe troppo autocratico. E questo brevissimo accenno che fa, che è abbastanza discreto, verrà invece ripreso in un modo molto significativo dopo la strage del giorno di San Bartolomeo in Francia, con la strage, lo sterminio dei protestanti nel 1572, quindi dopo la morte di Calvino. E un teologo come Teodoro di Bezza, per esempio, elaborerà una teoria della resistenza in un trattato appunto che è stato poi pubblicato nel 74, De Iure Magistratum. E quindi interessante, perché comunque nel pensiero di Calvino un gruppo, diciamo, soprattutto in Francia, di oppositore al potere monarchico hanno attinto, diciamo, dal pensiero di Calvino per diciamo, sviluppare la loro teoria. Questo adesso concludo per davvero. La riflessione di Calvino sul rapporto tra il governo civile e la Chiesa si situa su una linea di frontiera. Da una parte Calvino deve trovare una struttura, ed è anche il compito che gli viene affidato, una struttura per la nuova Chiesa riformata, che permetta alla Chiesa di inserirsi con credibilità e efficacia nella società, la nuova società cristiana della Repubblica di Ginevra. Per Calvino Chiesa e Stato lavorano insieme per l'edificazione del popolo, per la giustizia e per la pace, per l'ordine. Le due istanze sono uguali, non c'è preeminenza dell'una sull'altra, a differenza, diciamo, delle società appunto cristiane del Medioevo e anche a differenza delle città svizzere dell'epoca. D'altra parte, questa evoluzione specifica di Ginevra, che io chiamerei teocrazia moderata, è anche originale e portatrice di fermenti per il futuro. Calvino non si accontenta di ordinare e di disciplinare la Chiesa, la sua teologia è consapevolmente collegata alla ricerca di un'equità sociale, questo è un punto che ho saltato del capitolo 20, però questo è il punto fondamentale, la ricerca di un'equità sociale, di un regime politico moderato, condividibile, la ricerca di un'educazione di base per tutti e tutte, e un progetto, potremmo dire, di bene comune per la città. Per Calvino Ginevra deve diventare la polis per eccellenza, un modello di giustizia e di pace. E in questo senso penso che Calvino sia un visionario, un moderno, un teologo che si è sempre impegnato a trasformare il cristianesimo medioevale e sottomesso, si è impegnato a trasformare il cristiano medioevale sottomesso in un cittadino, e questo secondo me c'è fortemente nel capitolo 20, in un cittadino libero e responsabile. E quindi questa è anche la base, penso, a livello del protestantesimo, questo legame così forte tra la libertà ricevuta e la responsabilità di ciascuno come risposta a questa libertà ricevuta. Vi ringrazio per la pazienza.